No, mi dispiace, ma siete assolutamente retorici. Questa è pura retorica. Cioè, voi vorreste che io facessi... Adesso sono accusato anche di questo. Sì, un po' di... No, cioè, lui, no, scusami. Lui ha portato, cioè più avanti, all'estremo, quello che c'era già in nuce, in te, insomma. Questo è... Beh, allora vorrei sentire un dibattito fra voi due, cioè... No, ad ogni modo rispondo. Come voi sapete, io quando avevo la vostra età, c'erano gli ultimi anni del fascismo e poi la resistenza. Io mi sono formato, dunque, a 20 anni, mi sono formato con la resistenza, praticamente. Per me la resistenza è quello che mettiamo il movimento studentesco per voi, più o meno, come ambito pedagogico e ideale. A quel punto... siccome durante il fascismo avevo potuto leggere nei banchi di scuola soltanto Croce o Moravia, mettiamo, Gramsci era irraggiungibile, dopo un anno o due, verso il 46-47, ho letto Gramsci, che è stata una lettura fondamentale poi per i seguenti 15 anni della mia vita, e forse ancora. Ora, Gramsci pone questo problema, appunto, all'autore. Cioè Gramsci distrugge completamente, fa quella che oggi si chiama una critica globale della letteratura del suo tempo, l'ermetismo, il simbolismo, eccetera, eccetera, e parla di una poetica che lui chiama di letteratura nazional popolare. Cioè una letteratura che raggiunga gli strati più umili della popolazione, gli operai in lotta, i contadini, eccetera, eccetera. Cioè una letteratura chiara, che abbia la stessa energia di un'azione, sia comprensibile, arrivi fino in profondo, insomma, in una nazione. Ora, con questa poetica io ho scritto i miei primi romanzi e ho girato anche i miei primi film fino al Vangelo secondo Matteo. Con tutte le contraddizioni che voi potete trovarvi, da Cattone, Mamma Roma, la Ricotta, il Vangelo secondo Matteo, sono fatti sotto... il segno di Gramsci, sotto l'idea di fare delle opere che, pur essendo complesse, complicate, contorte, data la mia psicologia e la mia formazione all'interno, esteriormente si rivolgevano veramente a quel grande pubblico di cui voi mi parlate, ivi compresi gli operai. A quel punto invece è successo un cambiamento oggettivo nella società italiana e io mi sono trovato coinvolto nel turbine di questa crisi. E si sarebbe trovato coinvolto nel turbine di questa crisi Gramsci stesso. Cosa è successo, cioè? Che non è più vera la distinzione netta di classe, borghesia, popolo. E io, avendo continuato a fare questa distinzione gramscianamente, in modo più ingenuo, fino a pochi anni fa, sono stato accusato dai miei coetanei di populismo, di umanitarismo, eccetera, eccetera. Ora, questa distinzione si rivela sempre più inesatta, perché... anche l'Italia, attraverso un'evoluzione che dal paleo industriale la porta a un livello di industrializzazione totale, di neocapitalismo, sta attraversando una rivoluzione interna, antropologica direi, per cui da una cultura di classe repressiva e di privilegio sta diventando una cultura di massa, così come la cosa si sta verificando già nelle grandi nazioni avanzate europee. Quindi l'operaio non si distingue più nettamente dal borghese, in questo senso, perché ambedue fanno parte di uno stesso tipo di cultura di massa. Cioè, se io facessi un'opera facile per il popolo, sbaglierei, perché non mi rivolgerei più al popolo, ma mi rivolgerei a questa nuova nozione, indefinibile, forse se c'è qui un sociologo mi aiuta, potrebbe spendersi meglio, meno dilettantescamente, credo di rivolgermi al popolo, invece mi rivolgo alla massa. Cioè compio un'operazione assurda, folla, a cui io mi ribello. Perché io mi ribello alla cultura di massa, perché so che la cultura di massa è l'antidemocrazia. E allora ecco perché faccio il teatro, ecco perché parlavo prima di decentramento, perché il teatro per sua natura e per sua definizione non potrà mai essere, anche se un teatro accademico, anche se un teatro ufficiale, non potrà mai essere un medium di massa, un medium di comunicazione di massa, perché non lo consente la sua natura stessa. Perché non è un mezzo, non è riprodotto, non è fatto in serie. Ogni volta che si ripete un rito teatrale, ci sono gli attori in carne e ossa con le loro bocche e c'è il pubblico in carne e ossa con le sue orecchie. Cioè è un fenomeno che sfugge alle regole condizionatrici della cultura di massa. Ecco perché io trovo che invece sia profondamente democratico ribellarmi a questo, rinunciare a certi miei vecchi ideali nazional-popolari, rinunciare anche a quello che si dice volgarmente successo e rivolgermi a dei pubblici ristretti che riproducono in qualche modo democraticamente l'antica Atene, questo lo dicevo come Buttad. Quindi sembra falsamente aristocratica la mia operazione, è falsamente selezionatrice, ma in realtà è profondamente democratica perché si oppone all'antidemocrazia reale che è la cultura di massa.